Radio Ducato, a cura della Scuola di Giornalismo di Urbino.
Benvenuti a Radio Ducato, sono Laura Morelli e con me in studio c'è Diana Orefice.
Cari ascoltatori, vi dico solo questo, che Dio vi benedica. Quanto a voi, bastardi al potere, non sperate che sia finita.
Anni che vanno, anni che vengono.
E i politici non faranno mai un cazzo per rendere il mondo un posto migliore. Ma ovunque nel mondo, ragazzi e ragazze avranno sempre i loro sogni e tradurranno quei sogni in canzoni.
Era una battuta da I Love Radio Rock, un film bellissimo di Richard Curtis del 2009, che è proprio dedicato al fenomeno delle radio pirata inglesi negli anni 60.
Oggi parleremo proprio della radio e del suo ruolo come strumento di informazione libera e indipendente, a partire dalla situazione in Russia, dove il giornalismo subisce continuamente censure più o meno violente.
This is the Voice of America, Washington DC, signing off.
Era proprio questa la sigla di The Voice of America, una radio americana che trasmette anche in Russia. Da qualche giorno però quella voce non si sente più. L'emittente statunitense è stata infatti bandita dalle frequenze russe. Lo ha annunciato oggi Dmitry Kriselyov, il capo di Russia Today, la holding statale di propaganda russa all'estero. Non vogliamo continuare a collaborare con loro. Così ha risposto Kriselyov alla lettera di rinnovo di contratto presentata proprio dall'emittente americana. Un provvedimento che riporta l'orologio indietro di 40 anni, quando per ascoltare le cosiddette voci nemiche, milioni di russi sfidavano la censura, rischiando di venire incriminati per attività antisovietiche. The Voice of America, nata nel 1942 per contrastare la propaganda di Goebbels, ha cominciato a trasmettere il russo nel 1947 e già negli anni 90 era stata colpita da provvedimenti restrittivi, come ad esempio il taglio delle ore di etere concesse per le sue trasmissioni. Ora però, in un clima che ricorda davvero la Guerra Fredda, la Russia la definisce uno spam noioso, una voce dall'aldilà, da un mondo che non esiste più. Poco male, dicono gli ottimisti. A differenza degli anni 70, infatti, oggi c'è internet. E Voice of America, già da tempo, trasmette quasi esclusivamente in rete.
E adesso Russia e Italia a confronto. Come sta la libertà di informazione? Ce ne parla Silvia Pasqualotto.
Nella mappa del mondo di Reporter Senza Frontiere la Russia è tutta rossa. Nessuna allusione alla rivoluzione bolscevica. Il rosso è il colore che l'associazione che monitora la libertà di informazione associa ai paesi con una situazione difficile. Quei paesi cioè in cui la libertà di informazione è fortemente limitata. La Russia occupa infatti nel 2013 il 148esimo posto su 179 paesi, perdendo ben 6 posizioni rispetto all'anno precedente. Una retrocessione dovuta alla reintroduzione del reato di diffamazione, ad un forte aumento dei controlli su internet e alla mancanza di sanzioni per coloro che uccidono o minacciano i giornalisti. In Italia la situazione è migliore, ma solo di poco. Il nostro paese si piazza infatti al 57esimo posto, con il colore arancione, quello associato ai paesi con problemi sensibili. In Italia, scrive Reporter Senza Frontiere, continua ad esserci una cattiva legislazione che non ha ancora eliminato il reato di diffamazione e che periodicamente ripropone pericolose leggi bavaglio. Nonostante il recupero di 9 posizioni in un solo anno, il bel paese rimane perciò la pecora nera d'Europa, più simile ad Africa e a Sud America che agli altri paesi dell'Unione.
E nonostante tutte queste difficoltà, anche oggi in Italia continuano a esistere delle radio alternative, libere, indipendenti. Per trasmettere però devono appoggiarsi alla rete. Una è Radio Sommersa, è stata creata a Bologna nel 2011 dai ragazzi della sinistra universitaria. Tra di loro c'era Andrea Fiume, qui in collegamento con noi. Buongiorno Andrea.
Buongiorno, buongiorno.
Perché avete deciso di creare una radio libera?
È perché se ne sentiva il bisogno, c'era parecchia gente che aveva qualcosa da dire, non aveva lo spazio, quindi abbiamo deciso di dargli voce. La radio è creata dai ragazzi di sinistra universitaria, però abbiamo deciso di renderla il più apolitica possibile, in modo che chiunque possa esprimere le proprie opinioni.
Ma oggi se un giovane ha bisogno di un'informazione la cerca su Google, su Twitter. Voi che relazione avevate con la rete? Cioè era un aiuto o un concorrente?
No, è un aiuto, noi ci appoggiamo alla rete, quindi la utilizziamo il più possibile, in fondo noi per trasmettere siamo quella, quindi tutte le nostre informazioni vengono da lì, la pubblicità cerchiamo di farci all'interno della città, tutta tramite quella.
Certo, secondo i vostri dati più o meno quanti ascoltatori avevate?
Siamo sul centinaio, poi dipende anche dalla pubblicità che fanno i singoli programmi, alcuni sono un po' più di nicchia, altri più popolari.
Certo, ma è stato difficile iniziare con una radio? Qualcuno di voi aveva già delle esperienze?
Avevamo giusto un paio di tecnici che si occupavano del mixer o della questione dei server per andare in onda, però effettivamente non conoscevamo tante altre cose. Per i primi mesi abbiamo improvvisato abbastanza, poi abbiamo preso abbastanza la mano.
E di che argomenti parlavate più o meno?
Avevamo un programma che parlava di notizie, era l'unico. Poi c'erano programmi un po' più leggeri. Io per esempio conducevo un programma di cinema, altre persone facevano un programma sugli eventi in città, cose del genere. Comunque ci rivolgevamo soprattutto ai ragazzi dell'università che frequentano Bologna.
Ai vostri compagni, quindi?
Sì, compagni, colleghi, ma anche persone più adulte, però comunque che siano in questo bacino dell'Emilia Romagna.
D'accordo, grazie mille.
Grazie
Andrea, un saluto.
Grazie a voi, arrivederci.
E dopo questa bella testimonianza adesso una piccola pausa con un brano che è un po', diciamo, il simbolo di una delle prime radio libere storiche in Italia, che è proprio Radio Alice. Questo brano, molti di voi spero lo conosceranno, si chiama Lavorare con lentezza ed è composta e cantata da Enzo Del Re. Lo ascoltiamo e poi torniamo con noi allo speciale di Radio Ducato.
Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, la salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo. Pausa, pausa, ritmo lento. Pausa, pausa, ritmo lento. Sempre fuori dal motore. Vivere a rallentatore. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto, ti saluto a pugno chiuso. Nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Perciò io...
Abbiamo ascoltato Lavorare con lentezza di Enzo Del Re. Le prime radio libere, come questa e come quella di Danilo Dolci, nascono negli anni 70. A quel tempo non sapevano che erano destinate a cambiare il volto delle radio italiane. Ce ne parla Antonella Ferrara.
Siciliani, italiani, uomini di tutto il mondo, ascoltate. Si sta compiendo un delitto di enorme gravità, assurdo. Si lascia spegnere un'intera popolazione. La popolazione delle valli del Belice, dello Jato e del Carboi, la popolazione della Sicilia occidentale non vuole morire. Siciliani, italiani, uomini di tutto il mondo, avvisate immediatamente i vostri amici, i vostri vicini, ascoltate la voce del povero Cristo che non vuole morire, ascoltate la voce della gente che soffre assurdamente.
Era il 25 marzo 1970. Da un piccolo appartamento di un paesino in provincia di Palermo, Danilo Dolci rompe il monopolio di Stato sulle trasmissioni via etere e con la sua radio libera Partinico manda un SOS all'Italia e al mondo. La popolazione terremotata del Belice ha bisogno di aiuto e il potere politico mafioso ha intercettato i soldi dello Stato. Dolci e i suoi collaboratori inaugurano la stagione
delle radio libere che negli anni 70 spopoleranno in Italia. Dalla piccola soffitta bolognese di Via del Pratello, da cui trasmetteva Radio Alice, alla milanese Radio Popolare, saranno numerose le emittenti che racconteranno l'Italia di quegli anni, l'impegno politico militante, il filo diretto con gli ascoltatori, la denuncia del potere politico mafioso. Questi alcuni dei temi al centro delle trasmissioni delle nuove radio che, tra mille difficoltà e con pochi mezzi a disposizione, daranno spazio a aspetti del paese lasciati in ombra dalle radio di Stato. E allora abbiamo ascoltato questo excursus nella storia delle radio libere italiane, abbiamo sentito Danilo Dolci, ma adesso vorremmo parlare di questo fenomeno con qualcuno che magari se ne intende più di noi, un esperto. Abbiamo invitato con noi Andrea Borgnino, che è un esperto appunto di storia della radio, e nel 2009 ha pubblicato anche un saggio Radio Pirata, che analizza proprio le prime esperienze radiofoniche indipendenti. Dottor Borgnino, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, secondo lei la radio è ancora un mezzo di informazione alternativo rispetto ai giornali e TV?
Sì, lo è ancora. Non siamo quell'epoca che abbiamo appena sentito raccontare, è un'epoca finita. Cioè, di quello spirito di quelle radio libere, diverse, antagoniste e così innovative nel linguaggio, è uno spirito decisamente finito. La radio di oggi è un'ottima alternativa all'informazione che passa nella televisione, in quanto nel mondo radiofonico troviamo di sicuro più soggetti, anche soltanto per questo fatto fa, per questo motivo, cioè non esiste un duopolio o non ci sono solo tre soggetti, ma bensì si possono trovare tante radio diverse.
Ecco,
diciamo che
sì.
La radio italiana è una radio che si dedica più all'intrattenimento, dobbiamo dirlo, che non all'informazione. Cioè, se è stata fatta una scelta da chi si è investito nella radio, soprattutto nei network nazionali, nel voler cercare di intrattenere le persone e non di informarle così tanto. Solo Radio 24 e naturalmente la radio di Stato, che però lavora in un altro modo, hanno un po' recuperato questo bisogno di voler usare la radio per informare, che la radio in Italia, diciamo, le intrattiene.
Ho capito. E che rapporto c'è con questa radio, che poi, è, come ha detto lei, è diversa rispetto a quella degli anni 70, ma perché sono esigenze diverse? Adesso c'è la rete, c'è internet. Che rapporto c'è fra questi due mezzi di informazione?
Ma dunque, è un rapporto secondo me interessante. Di sicuro la radio è stato tra i mezzi di comunicazione antichi, cioè televisione, radio, giornali, è stata quella che forse è riuscita a cogliere meglio le opportunità della rete. Soprattutto opportunità di trasmissione, cioè di rendere piccole radio ricevibili in tutto il mondo, opportunità di interazione, perché la radio è stata la prima a iniziare a usare tantissimo le mail, anche quando non c'erano i social network, qualsiasi strumento di comunicazione interattiva in tempo reale con gli ascoltatori, l'ha colto molto bene, la televisione ci sta arrivando adesso, e la radio sono ormai 15 e passa anni.
Che esatto, esatto.
Usa ampiamente quello che succede in rete. E poi la radio in fondo è riuscita su internet, riusciamo a trovare oggi delle radio solo su internet, delle web radio, che in fondo hanno lo stesso spirito di quelle che negli anni 70 si affacciavano nelle tre. A me è successo di fare per Radio 3 una ricerca di queste emittenti per un radiodocumentario, mm-hmm. e ho riscoperto delle piccole gemme di radio che esistono solo in rete, che appunto riescono a prendere il meglio di quell'esperienza degli anni 70 e a riportarlo in un contesto tutto internazionale, perché chiunque le può ascoltare, e soprattutto a riuscire ad andare a toccare delle zone, delle tematiche, degli argomenti che non passano né nella radio tradizionale e tanto mai nella televisione.
Ecco, quali sono questi argomenti e soprattutto che spazio c'è alla controinformazione in un mondo, in una società dove siamo bombardati di informazioni continuamente proprio per internet?
No, guarda, è più che il termine controinformazione, secondo me andava molto bene in quegli anni, ma adesso mi sembra un po'
esagerato.
Non adatto, sì, nel senso che non si tratta di controinformazione, nel senso che non c'è la necessità di fare di raccontare una versione diversa delle storie, ma sì, spesso c'è la necessità di raccontare altre storie. Ti faccio un esempio: Radio Ferrante, una web radio che è trasmessa dall'interno del carcere Ferrante a Porte di Torino, che quindi dà la voce di chi sta dentro, che è una cosa inimmaginabile, nessuno andrebbe a pensare di trasmettere da lì dentro. Oppure le radio della mente, un network di radio, di web radio, sempre dire radio, ma in fondo è la stessa cosa, di web radio che trasmettono da strutture che hanno a che fare con la malattia mentale e usano la radio come strumento, sia per come strumento di con un, di, chiamiamolo uno strumento interattivo per conoscere sia chi si mette davanti al microfono, ma anche per portare fuori il tema della malattia mentale, che di solito non viene neanche affrontato, si preferisce non affrontarlo. Sono tante piccole emittenti, veramente piccole, o mi viene in mente Radio Immaginaria. Radio Immaginaria, che è un'emittente fatta solo da adolescenti, da teenager, cioè da ragazzi che vanno dagli 11 ai 15 anni.
Quindi questa è l'evoluzione radio, della radio, proprio raccontare le storie che prima non si raccontavano.
Sì, ma infatti guarda, nel 76 già si faceva così. Se uno si va a ascoltare le registrazioni adesso di Radio Lice, rimane a bocca aperta, non riesce manco a capire cosa dicevano. Cioè usavano un linguaggio che oggi è incomprensibile. Se ascolti Radio Immaginaria, di nuovo riesci di...
lo faremo sicuramente, lo consigliamo anche agli ascoltatori. Grazie mille, dottore.
Grazie, dottor Bonnino.
Buona giornata.
Ascoltate la radio, buona giornata, ciao.
Bene, quindi c'è un po' di speranza per il mondo della radio. A proposito di storia, però, non possiamo non nominare Radio Out, la storica, la più famosa radio indipendente. Combatteva contro la mafia in Sicilia. Era stata fondata, pensate, da Peppino Impastato. Ascoltiamone un estratto.
Sì, siamo nei paraggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
Sì, sì, lo Z11.
Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza. Sì, la commissione edilizia è riunita, si aspetta il verdetto.
Ed ecco tutti i grandi capi delle grandi famiglie indiane, tutte qua, c'è Mano Cusuta, Cusuta Mano.
Ci sono tutti.
C'è il grande capo, i due grandi capi, Tano seduto e Geronimo Stefanini, sindaco di Mafiopoli.
Era Radio Out, chi non vorrebbe ascoltare una radio così? Tra i fondatori c'era anche Salvo Vitale, in collegamento con noi. Buongiorno Salvo.
Ciao a tutti, è sempre un piacere trasmettere per radio, è una cosa che avevo quasi scordato.
Addirittura. Ci può raccontare un po' la sua esperienza a Radio Out?
Ma brevemente dirò che Radio Out nasce in questo fiorire di radio private dopo il 75. A Palermo c'erano due radio, diciamo così, un po' più politicizzate. Era Radio Sud e l'altra era Radio Pace, che era, diciamo, di un po' di ragazzi che facevano gli indiani metropolitani. Radio Pace aveva trovato un trasmettitore più radicale, che era una cosa prebellica, Seconda Guerra Mondiale, e non sono stati capaci di gestire questa radio per loro stessa incapacità, cioè proprio non si sapevano amministrare. Una parte confluirono nel Radio Sud, così c'era la disponibilità di questo trasmettitore. Quando Peppino lo seppe, disse: lo voglio, e ce lo diedero per 20.000 lire. Con 200.000 lire a cambiare invece abbiamo comprato un'antenna. Non ci voleva niente allora a fare una radio.
Oggi con l'euro invece
bastava indicare la lunghezza d'onda alla prefettura e un direttore responsabile, la radio era fatta. Abbiamo fatto a Terrasini, che era un posto dove c'era una capacità di irradiamento un po' maggiore, ed era un posto anche in cui Peppino si sentiva un po' più sicuro che a Cinesi. E la nostra radio non trasmetteva pubblicità, non trasmetteva musiche da Orietta Berti e Gianni Morandi, erano musiche un po' più serie, Pink Floyd, Genesis, eccetera, Doors. E a parte questo, il nodo fondamentale era che era un giornale di controinformazione, cioè informazione un po' al contrario, informazione quella tra la gente, ricercata con interviste, con i problemi reali, e informazione, diciamo, anche nazionale e internazionale, che aveva un po' come linea guida un giornale, Lotta Continua, che allora era il movimento a cui tutti facevamo riferimento. Quindi diciamo così, una radio di guerra, una radio d'urto, di
Ma quindi poi come è finita, insomma, quando è stata chiusa?
La radio dopo la morte di Peppino ha avuto un momento di scossone, però ha continuato a trasmettere sino al 1980, cioè è stata chiusa 2 anni dopo la morte di Peppino. E dice perché, magari potresti chiedermi, e il problema è che non avevamo una lira. Come tu sai, dischi, attrezzature eccetera vanno ogni tanto cambiate,
certo.
Molti dei nostri collaboratori erano andati via a ricerca di lavoro, ma soprattutto, come succede nelle società mafiose, c'era il divieto assoluto in paese di fare venire i giovani nella nostra radio. Guai se ti vedo mettere piede là, ti rompo la schiena, perché cosa succede? Che bisogna creare una sorta di cordone di isolamento nei confronti delle persone ritenute pericolose. E come lo puoi fare? Con la diffamazione. Per cui ci davano tutto il fango che ci potevano buttare addosso, ci hanno buttato in quella radio. Secondo loro c'erano drogati, terroristi, si facevano orge sessuali, eccetera. E in questo contesto, ovviamente, proprio ci è mancata l'aria vitale da respirare.
Certo, ma quindi c'era, insomma, la sentivate forte una sorta di censura verso di voi, verso la vostra radio?
Sì, terribile, anche se noi cercavamo di reagire in tutti i modi e anche nella maniera più impensabile, con parolacce e trasmissioni allucinanti.
D'accordo, va bene, grazie mille,
salve Vitale.
Ok, ciao a tutti, vi ringrazio. Ciao.
Salvo Vitale, Peppino Impastato, Domenico Dolci, sono tanti personaggi che hanno creato la storia della radio e che hanno messo il loro coraggio davanti a tutto. Per esempio il cinema ci racconta di un personaggio in particolare, non so chi di voi ha visto Good Morning Vietnam, che racconta la storia proprio di Adrian Cronauer. Un militare d'aviazione che durante la guerra in Vietnam nel 1965, è una storia vera, creò una trasmissione radiofonica divertente e irriverente per tenere alto il morale delle truppe. La guerra in Vietnam, sappiamo, non è stata una bellissima guerra, ma nessuna guerra lo è d'altronde. Comunque di questa storia ci racconta Silvia Colangeli.
Good morning Vietnam! Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll! E dunque si roccheggia e si roleggia dal Da Nang al Meme Kong! Ma sono io, vi sembra quel vecchio film di Elvis Presley? Viva Da Nang! Oh, viva Da Nang! Da Nang me, why don't you
get a rope and hang me?
Ehi, è un po' prestino per fare casino! Ahi, mesca!
Abbiamo appena ascoltato un estratto di Good Morning Vietnam, il film del 1987 con Robbie Williams, ispirato all'esperienza di Adrian Cronauer all'AFSR, radio militare dell'esercito statunitense che trasmetteva da Saigon, mentre le truppe erano impegnate in uno dei conflitti simbolo del periodo della contestazione, la guerra del Vietnam. Il programma di Cronauer va in onda alle 6:30 del mattino, una sveglia militare dai toni sarcastici ed irriverenti, che introduce nella programmazione musica rock e battute sull'attualità. Fin dalla prima trasmissione, Cronauer, che apre con il classico Good Morning Vietnam, sconvolge i programmi e le regole della stazione. Abolisce i comunicati ufficiali e la musica tradizionale per lasciare il posto ai Beach Boys e ai commenti su Nixon. È così che la controinformazione arriva anche nella radio dell'esercito. I soldati impegnati sul fronte dimostrano di apprezzare l'originalità e la schiettezza del DJ, inondando di lettere la redazione della radio ogni volta che i vertici militari minacciano la chiusura del programma. Ma la lettura di notizie censurate e l'amicizia con la popolazione vietnamita interrompono bruscamente l'esperienza di Cronauer a Saigon.
Questo speciale di Radio Ducato termina qui. Potete riascoltarlo sul sito ifg.uniurb.it. Un saluto da Diana Orefice e Laura Morelli.
Arrivederci.
La linea a Radio Ananas.
Avete ascoltato Radio Ducato, a cura della Scuola di Giornalismo di Urbino.